la versione di Madri, un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Buonasera a tutti dagli studi di Radio X in Piazza del Carmine a Cagliari. Questa è la versione di Madri. Io sono, come ogni mercoledì, Francesca Madrigali, sono sempre io, e stasera parliamo di un argomento assolutamente scottante e direi fondamentale, e cioè il maialetto sardo all'Expo, sì o no? Maialetto sì, maialetto no, ma soprattutto esistono altri cibi in Sardegna ed esistono altre eccellenze gastronomiche, territoriali, che fondano la nostra identità e anche il nostro turismo, la nostra economia? Stasera ne parliamo con due ospiti che io definisco il top di gamma in questo settore. Sono Daniela Falconi, che è un'imprenditrice di Fonni delle fattorie Genargentu, e Alessandra Guigoni, che è antropologa, food teller, poi ci spieghi Alessandra cosa vuol dire, è instancabile globetrotter in tutta la Sardegna per organizzare eventi gastronomici e culturali. Ciao Daniela.
Ciao, buonasera.
E ciao Alessandra.
Ciao, buonasera.
Allora ragazze, questa storia del maialetto sardo, che sembra essere diventata il problema fondamentale della Sardegna nelle ultime settimane, io insomma vorrei parlarne un po' con voi. Intanto è così importante il maialetto sardo in relazione alla nostra presenza anche a una manifestazione come l'Expo, che lo ricordiamo è l'esposizione universale che l'Italia ospiterà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, e sarà un evento gigantesco dedicato all'alimentazione, eccetera eccetera. Daniela, secondo te è così importante?
Ma non lo so se è così importante. Per me oggi come oggi non lo è, perché mi pare che con tutta questa bagarre che si sta facendo intorno al maialetto sardo, più che dire guardate che in Sardegna c'è il maialetto sardo, stiamo dicendo al mondo guardate che in Sardegna c'è la peste suina. Poi, se si riesce a portare e a usarlo come veicolo pubblicitario, va anche bene. Però, come dicevi tu, Francesca, ci sono tanti prodotti che ci possono rappresentare. C'è anche l'agnello, che è un IGP, c'è il capretto, ci sono tantissimi prodotti, e quindi perché non usare quelli nel frattempo in Sardegna a combattere per magari debellare questo male e poterci consentire di esportarlo, di farlo diventare un'economia dopo?
E questo è straordinario, soprattutto detto da un'imprenditrice che produce salsicce, cioè che lavora, certo, con la carne di maiale. Però io noto che tu vedi lungo e soprattutto centri il problema, che è quello della peste suina, che è un problema, sì, sanitario, per cui sostanzialmente la carne del maiale non può uscire dalla Sardegna.
Purtroppo è così.
Una quarantena?
È una sorta di quarantena.
Ma noi possiamo mangiarli, i nostri maiali?
Il paradosso è quello: per noi i maiali sardi vanno benissimo, per il resto del mondo no. Ed è una cosa, non dico assurda, ma ha del paradossale. Fa quasi sorridere, no?
Sì, è un paradosso, è una cosa abbastanza strana che forse riguarda le richieste dell'Unione Europea. Il ministro Lorenzin appunto spiegava che il rischio è quello di un problema su tutto l'export suino, vero Alessandra? È così?
Ma sì, è così, però io vorrei ricordare anche che c'era stato da poco un permesso, insomma una deroga, per cui maialetti o comunque la carne di maiale termizzata e anche la carne di maiale purché conservata per alcuni mesi, per un tot di giorni, poteva essere esportata oltre mare. E voglio anche rassicurare, scusate, i consumatori sardi, perché certo, ovvio che tutti i maiali che sono macellati sono immuni, sanissimi, certificati, non hanno la peste suina. Cioè la peste suina, e poi passo la parola a Daniela che è la vera esperta del settore, cioè riguarda proprio un numero limitatissimo di capi, e l'altra assurdità è questa, che per un numero limitato di capi e soprattutto di allevatori che pascolano in maniera brada, non controllata e a volte neanche legale, poche decine di animali, ci vada di mezzo un comparto, una filiera che potrebbe essere molto molto importante e interessante dal punto di vista economico. E voglio dire l'ultima cosa, poi l'allevamento del maiale è anche antico, è una tradizione, Ecco perché forse alcuni sardi si sono risentiti nel non poterlo portare a Expo. È un cibo identitario, ecco perché c'è,
ecco,
questa
qui volevo arrivare, Alessandra, su questo fatto. Ci sono, sì, è un cibo identitario. Poi sei stupenda, Alessandra, perché Alessandra è genovese, però ormai diciamo che sei una sarda vera, cioè nel senso ormai da 20 anni vivi e lavori in Sardegna, sì. Giri la Sardegna per seguire i più vari eventi che sono legati alle eccellenze gastronomiche e identitarie del territorio, appunto perché tu sei un'antropologa. Quindi d'accordo, il maialetto è un cibo identitario, ma lo è anche, per esempio, non so, il pane, i dolci, i carciofi. Io so che per esempio adesso nel Medio Campidano ci sarà la sagra del carciofo. Hai detto niente. Ora,
Eh sì.
Che tu organizzi, che tu in qualche modo coordini, e che però non è che si risolve in due stand che vendono carciofi, ci sarà un sacco di roba intorno al carciofo.
Sì, proprio perché anche il carciofo comunque è un prodotto identitario, proprio perché abbiamo rispetto per tutti, sia i consumatori ma soprattutto anche i produttori che ci campano con il carciofo, che fanno dei prodotti di eccellenza. Abbiamo venerdì un convegno, sabato una degustazione guidata organizzata da Lahore, domenica un cooking show, cioè poi tutta una serie di laboratori del gusto e altre cose che per far conoscere il prodotto, ma soprattutto la cosa più importante, per far conoscere la cultura, il territorio, le case in ladiri, quindi in terra cruda, per far conoscere l'ambiente nel quale i carciofi crescono.
Quindi per far conoscere
prodotti.
La comunità. Su questo sì. Vorrei sentire anche Daniela, perché appunto io ho visto un video molto interessante caricato sul sito della Regione Sardegna, in cui Daniela Falconi spiega un po' la storia della sua azienda, delle fattorie Genargentu, spiega anche quali sono in qualche modo i principi che la guidano e che sono fortemente ancorati alla tradizione.
Assolutamente sì. Noi praticamente c'è una piccola storia, se ho
sì, ce l'hai.
Noi nasciamo, allora io intanto sono delle aziende a gestione familiare, le gestisco io con la mia famiglia, ma noi nasciamo prima di tutto come imprenditori turistici, cioè e c'è un filo femminile che lega tutta la nostra famiglia. E parte dalla mia nonna materna. Mia nonna materna, che purtroppo, ahimè, è rimasta vedova giovanissima, ha costruito da sola con le sue due figlie femmine un albergo in riva al mare, a Santa Maria Navarrese in Ogliastra. Lei ha sviluppato questo turismo. Mia nonna era ed è una cuoca eccellente, a proposito di specialità culinarie. È cresciuto questo albergo. È cresciuto questo albergo e poi mia madre si è sposata e anche lei ha proseguito l'attività dell'albergo, però realizzando una struttura in montagna vicino a Fonni, sul lago.
Quindi mare e montagna.
Mare e montagna. Mia madre si è spostata lì. Cosa è successo? L'hotel dove i miei genitori si sono stabiliti in montagna produceva i suoi prodotti quasi tutti in casa, dalla pasta al pane e anche i salumi. Si sono accorti che non ce la facevano a stagionarli e li hanno portati nelle cantine del paese, soprattutto la cantina dell'altra mia nonna, la mia nonna paterna, che ha insegnato come farli, come stagionarli, e li stagionavamo in cantina. Quella cantina, l'albergo è cresciuto, non bastava più e hanno realizzato una cella, e quella cella è oggi il salumificio, che era nato per stagionare i 300 prosciutti e oggi ne stagiona 30.000. Questa è a grandi linee la storia delle nostre aziende, che si è sviluppata in 40 anni, però c'è un filo sottile che lega la nostra tradizione culinaria al turismo, all'accoglienza e allo stesso tempo alla ricerca dei nostri sapori più antichi.
Di questo parliamo meglio dopo i consigli musicali, dopo la pausa.
So they say
Ed eccoci, rieccoci con la seconda parte. Scusate, io su questa canzone devo cantare a squarciagola, ma stavolta mi trattengo. Siamo sempre alla versione di Madri. Questo era uno dei nostri fuori onda e siamo qui con Daniela Falconi e Alessandra Guigoni per parlare di cibo sardo, di eccellenze gastronomiche e anche di storia delle nostre tradizioni, di storia delle nostre aziende. Perché sì, c'è un filo rosso che lega sicuramente i prodotti gastronomici e le nostre tradizioni alle famiglie e anche agli eventi, alle modalità di promuovere il territorio. Daniela ci stava raccontando appunto la storia della sua azienda, delle fattorie Gennargentu, ed è una storia che intreccia il turismo e la produzione alimentare. E quindi io voglio chiederti, Daniela, tu sei, immagino che tu sia consapevole, anzi lo sei senz'altro, del valore che il cibo può avere anche a livello turistico.
Assolutamente.
Cioè, chi viene da noi vuole mangiare roba buona, sì, roba, sì, vera.
Non solo il cibo è un grandissimo attrattore dal punto di vista proprio dell'attrazione turistica qui, ma poi è il più grande diffusore del nostro marchio, perché poi un turista che va fuori e trova i prodotti sardi, rievoca le vacanze in Sardegna, decide di tornarci, continua ad assaporare le sue vacanze, insomma è un continuo rievocare, è un grande, come si dice, moltiplicatore, il turismo e il cibo insieme a lui.
Questo sì, è molto vero. L'aspetto gastronomico è fondamentale nelle esperienze, in quella che dovrebbe essere un'esperienza di visita, un'esperienza di turismo. Io, Alessandra Guigoni, che lavora molto su queste cose, lavora anche molto sulla narrazione di questo aspetto della vita che è il cibo, io volevo chiederti, Alessandra, secondo te come siamo messi noi in Sardegna per quanto riguarda il racconto di noi stessi, di quello che sappiamo fare, dei nostri cibi, delle nostre tradizioni?
Allora, guarda, secondo me abbiamo, grazie,
decisamente,
grande onore, una grandissima reputazione, e però noi facciamo ancora troppo poco. Cioè, noi godiamo di questa reputazione che ci viene riconosciuta perché i paesaggi sono meravigliosi, il cibo è mediamente molto buono, anche se a volte pacchiamo il turista senza capire che poi non torna più. Abbiamo dei paesaggi agrari meravigliosi, abbiamo un mare incredibile, quindi abbiamo la reputazione, la dobbiamo difendere però adesso, perché stiamo perdendo molte molte posizioni, ed ecco perché Expo è un'occasione per me importante. Ci credo, nonostante ci siano cose che neanche a me piacciono di Expo, insomma, certe sponsorizzazioni.
Per te il maialetto era importante, che il maialetto andasse all'Expo o che ci vada? Non sappiamo ancora come va a finire.
Sì, perché è uno dei cibi che tutti i turisti conoscono: Carasau, Porcheduo, Porceduo, Procu, Procu, che dir si voglia, Oseada, che dir si voglia, Cannonau, Vermentino, sono le parole chiave che il turista capisce. Poi è vero che abbiamo 120 tipologie di dolci, centinaia di tipologie di pane, 20 tipi di pasta interamente fatta a mano, 19 vini tra DOC ed OCG, un centinaio di tipologie di formaggi tra ovini, caprini.
Ho fame. Ho fame. Sono solo.
Però.
Cioè, ho già fame.
Però il turista quello conosce, quindi che manchino alcuni luoghi comuni, se vogliamo, che però sono parole chiave, un po' dispiace per quello storytelling o food telling che si diceva prima, cioè nell'immaginario collettivo la Sardegna è questo e quest'altro. E quindi molti continentali mi hanno scritto dicendo: ma perché non potete portare il maialetto a Expo? Io sono con voi, se fate una petizione io la firmo, l'ho mangiato due volte, mi è piaciuto tantissimo, voglio tornare in Sardegna solo che per quello, perché come diceva Daniela è tutto collegato.
Sì, è tutto. Davide, sei entusiasta. Qui non è, va detto subito per evitare, diciamo, derive politicamente corrette, che qui forse non c'è nessun vegetariano e quindi serenamente, ecco, noi ci viene fame a sentir parlare di queste cose. Però, Alessandra, ci può danneggiare come immagini il focus su una sola eccellenza gastronomica?
Sì, è vero.
Cioè, infatti, non è meglio la complessità? Perché Daniela prima diceva, ma è possibile che parliamo del maialetto e comunque stiamo dicendo a tutti, stiamo evocando sì. la grande peste suina, che invece, come hai spiegato tu nella prima parte, riguarda insomma pochissimi capi, e comunque gli altri sono tutti sicurissimi.
Assolutamente sì, no, è vero, sono anch'io per la complessità, anche perché poi il turista va un pochino tra virgolette educato, bisogna fargli assaggiare molte molte più cose. E così anche poi ovviamente l'occasione per far conoscere tutta questa bella biodiversità che abbiamo, certo. queste centinaia di prodotti.
Anche perché il messaggio che vuole dare l'Expo non è una fiera.
Brava.
L'Expo non è un'esposizione, una bancarella, non dobbiamo andare lì a vendere le nostre cose. Il messaggio che dà l'Expo è il cibo rapportato all'ambiente, al suo rapporto col pianeta, quindi alla mancanza, perché siamo tantissimi a dispetto della Sardegna che è quasi spopolata, siamo tantissimi nel pianeta. Il messaggio che vuole dare l'Expo è il cibo un po' per tutti e quindi focalizzare l'attenzione solo ed esclusivamente su quasi un prodotto folcloristico, perché c'è una bella differenza tra folklore e identità, no?
Certo.
E quindi voglio dire, forse focalizzare, capire bene qual è il messaggio dell'Expo e utilizzare quel messaggio per portare lì i nostri prodotti nella loro complessità, quindi assolutamente sì il maialetto sardo, ma senza incaponirsi a dire o c'è il maialetto o non c'è la Sardegna, esagero.
Per questo è molto, io lo trovo molto molto pericoloso, perché poniamo il caso che poi non ci arrivi questo benedetto maialetto, questa povera bestia, non ci arrivi all'Expo, potrebbe anche succedere. La Sardegna comunque è bene che ci sia, perché è un'esposizione universale, eccetera,
anche perché stiamo spendendo tanti soldi comunque per l'Expo, la regione ci sta investendo sopra tanti denari.
Esatto, è importante secondo me questa precisazione che hai fatto, Daniela, sul messaggio dell'Expo, perché forse anche il nome può trarre in inganno. Non è un'esposizione, appunto, non è una fiera, non è neanche un'occasione per pubblicizzare in senso stretto i nostri prodotti, le nostre eccellenze gastronomiche, ma c'è un messaggio dietro che, se collegato a questo problema della peste suina, può dare un effetto boomerang.
Certo. Sì, sì, esattamente.
Quindi, insomma, cos'altro portiamo all'Expo? Tu, Alessandra, lo sai? Cos'altro porta la Sardegna all'Expo?
Non lo so veramente. Guarda, mi fai una domanda che
ci informiamo.
Bisogna informarsi con l'assessorato al turismo, insomma, che sta organizzando.
Beh, sicuramente porteranno,
tutto.
Sì, nella globalità tutte le eccellenze sì. della Sardegna, dal pane, ai dolci,
sì,
ai formaggi, ovviamente, assieme comunque al turismo.
Quello che, diciamo, quello su cui punta la regione Sardegna è il concetto di longevità, infatti come dicevate giustamente voi, non si parla di un'esposizione nel senso di una bancarella o di uno stand, ma di un'esposizione in senso culturale, storico-culturale, dell'identità. E allora ecco che la longevità è una delle cifre anche identitarie caratteristiche dei sardi, perché alcune zone dell'isola, in particolare
le zone interne
della Barbagia, lo sai, dell'Ogliastra, fanno parte della Blue Zone, quindi di una zonazione. Ci sono solo 5 zone in tutto il mondo in cui c'è questa altissima longevità, insomma. E sono, sapete quali sono gli elementi in comune tra queste 5 zone? Non sono tanto il cibo quanto lo stile di vita.
Lo stile di vita, ne parliamo dopo la pausa, voglio sapere tutto.
Sì.
That scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try.
Oh, well, he can't be a man, 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah, yeah, yeah.
Tutto sul cibo sardo e tutto sullo stile di vita che ci garantisce una vita salutare, felice e soprattutto longeva, vero Alessandra?
Eh sì, è proprio così. Questo medico sardo Gianni Pes con questo demologo francese Michel Poulain hanno fatto un'indagine e hanno, diciamo, mappato a livello mondiale la longevità e scoperto che queste cinque zone, due sono nelle Americhe, una è nella zona Giappone, poi c'è la Sardegna, eccetera, hanno in comune lo stile di vita, uno stile di vita attivo, quindi non sedentario, e poi le persone anziane sono molto ben inserite nella propria comunità, sono molto attive, sono rispettate, coltivano l'orto, fanno il pane e la pasta in casa, quindi si tengono
attive, vivi.
Sì, sia con la testa e sia con il corpo. E sono anche spirituali, quindi tutti questi elementi messi insieme. Poi naturalmente sì, certo, l'alimentazione e la genetica,
quella... Beh certo, sì sicuramente, certo. Però insomma, però... mentre lo raccontavi pensavo a questa fantastica nonna di Daniela,
esatto.
che è stata un po' all'origine di tutta l'azienda,
sì,
vero
sì,
Daniela,
sì.
Che c'è ancora vero, vi cucina cose buonissime,
sì, fa dei ravioli spettacolari, una torta alle meringhe. Vabbè.
Ecco, bisogna andare a fondo,
sì, sì.
Decisamente.
Mi presenterò mia nonna.
Decisamente. E lei, appunto, ci hai raccontato, è rimasta vedova presto e ha avuto questa idea dell'hotel sul mare, quindi prima l'hotel sul mare, poi quello in montagna e poi pian pianino anche l'idea di estendere un po' la produzione dei vostri,
sì,
dei prodotti che sostanzialmente offrivate agli ospiti.
Esatto.
E adesso invece nella vostra azienda fate ancora, seguite ancora queste linee,
sì, praticamente,
ovviamente adeguate ai tempi,
esatto,
nostri.
Adeguate ai tempi, ma noi quando abbiamo realizzato il nostro salumificio, perché abbiamo un salumificio e un caseificio, il caseificio vabbè è molto più tipico, cioè un po' in tutta la Sardegna, più o meno,
sì,
la cosa è sempre uguale. Mentre quando abbiamo realizzato il salumificio abbiamo chiamato degli esperti che tarassero le temperature delle celle di stagionatura come se fossero le nostre cantine, quindi con le temperature delle nostre cantine. Da noi, nei nostri paesi, si usa macellare il maiale a dicembre, quindi la cella dove noi lavoriamo la carne quando arriva ha la temperatura del nostro paese a dicembre. Poi la cella dove staziona e fa il primo periodo di stagionatura ha la temperatura a febbraio, marzo, quindi molto freddo e molto secco. E poi alla fine, l'ultima fase della stagionatura sono i mesi estivi, quindi le nostre celle hanno un clima che è il clima del nostro paese. A volte apriamo anche le finestre e facciamo delle stagionature naturali perché... il buono dei nostri prosciutti, dei prosciutti che si fanno in alta montagna, è che prendono il vento che arriva dal mare e quindi c'è questa influenza del vento marino che comunque influenza a sua volta il sapore del prosciutto. E questo è stato un po', quando abbiamo realizzato la nostra azienda, è stato lo spirito che ci ha guidato, quindi riprodurre su un'industria, quella che era la tradizione. Siccome avevamo necessità e anche la volontà, l'entusiasmo di fare determinati numeri, non ci bastava una cantina e abbiamo riprodotto la cantina sull'industria.
Io lo trovo molto bello, cioè ci trovo molta bellezza in questa precisa idea di in qualche modo di riprodurre le tradizioni, di conservarle e proiettarle però diciamo anche su scala più grande o comunque nel futuro. Lo trovo bellissima questa cosa della temperatura. È molto...
Sì, è affascinante perché comunque è vero, i nostri operai che lavorano la carne anche ad agosto hanno le felpe, i pile, perché lavorano come se fosse la temperatura di dicembre.
E tutto questo è un racconto, è una narrazione, è vero Alessandro?
Sì.
Questo è quello che si chiama, adesso, con un termine insomma forse un po' abusato, storytelling, però insomma è il racconto, in questo caso della produzione del cibo, che forma l'identità.
Assolutamente sì, e poi mentre Daniela parlava a me proprio veniva in mente il loro paesaggio, i loro panorami, il paese. È straordinario che tu prenda la macchina in 2 ore da Cagliari, per dire, 1 ora e mezza forse da Oristano, tu sia in alta montagna, 1000 metri, c'è ancora adesso la neve, ci sono le neviere, c'è tanta neve ancora.
C'è ancora la neve,
tanta neve.
Confermo.
E poi in 1 ora e mezza sei sul mare. E sì. Di questa, oggi si potrebbe, non dico fare il bagno, ma comunque mettere i piedi in acqua, sdraiarsi, prendere il sole. Quindi in 1 ora e mezza qual è quel posto in cui... Puoi fare un pupazzo di neve e poi mettere i piedi in acqua.
Solo in Sardegna.
Solamente in Sardegna, questo sì, ma io voglio fare degli spot clamorosi sempre e comunque. Io, il tema dell'identità è una cosa che mi affascina sempre, perché è un concetto multiforme che appunto può passare anche dalla temperatura di una cella frigorifera in cui si stagiona il prosciutto, perché è evidentemente un tema assolutamente complesso. Per questo noi siamo partiti oggi dal discorso del maialetto all'Expo ed è per questo che esprimevo un po' la mia preoccupazione in questa fissazione che sembra aver preso metà della Sardegna sul maialetto dell'Expo. Non è solo quello, è anche quello, come ci diceva Alessandra, è importante comunque dare un aiuto anche a chi non ci conosce, quindi ai turisti stranieri o anche agli altri italiani che magari conoscono pochi elementi, però poi tutto il resto va sviluppato. Come si può fare?
Beh, tanto posso dire che tra pochi giorni inizia anche Vinitaly a Verona e quest'anno c'è una conferenza molto importante sul Cannonau, tutta una serie di degustazioni guidate, quindi in effetti ci si sta muovendo anche in diverse direzioni.
Sì, anche leggevo che anche il pane dei centenari di Orroli è entrato nella guida del Gambero Rosso, quindi ci sono anche diciamo questi riconoscimenti che fanno marketing in qualche modo.
Sì, assolutamente sì. Come ci si può muovere? Secondo me, io forse l'ho detto anche lo scorso anno, ci vuole diciamo più coordinamento tra gli assessorati, perché ancora l'assessorato della cultura con l'agricoltura e col turismo forse
vanno ancora compartimenti stagni.
Devono parlare di più, perché come diceva Daniela, turismo, cultura e produzioni agroalimentari sono qualcosa di estremamente connesso e collegato, ma se noi continuiamo a spezzettare tutte le iniziative, anche le iniziative che facciamo noi, poi non ci sono dei risultati eclatanti. Se invece si riesce a dare un'immagine coordinata e a lavorare insieme, non voglio dire sinergia perché quella non è una
parola
abusata, ma
anche cabina più. È una cabina di regia,
è un tavolo
tematico, è un vettore, l'abbiamo detto,
lavorare Dai. Insieme con onestà,
esatto. Spezzo una lancia anche per l'assessorato all'industria, perché in Sardegna
Brava,
l'industria giusto. È sempre associata alle ciminiere e alle grandi fabbriche del sud.
Brava Daniela, sì.
Invece, se si iniziasse a pensare che l'industria non è solo quella che fa chimica, ma c'è anche l'agroindustria, c'è anche l'industria agroalimentare che fa tantissime cose e tanto bene alla Sardegna e non inquina soprattutto, forse riusciremo a lavorare anche, a far lavorare assieme agricoltura, cultura,
turismo,
tutti assieme in quel tavolo di concertazione di cui abbiamo parlato prima.
Sì, e allora io ci butto dentro anche gli assessorati ai servizi sociali, comunque che si occupano del benessere della popolazione, perché altrove l'agricoltura sociale non è una realtà di più. Cioè vi trovano sbocco tante persone in difficoltà, tante persone che hanno perso il lavoro, tante persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che
qualche timido tentativo forse esiste già anche da noi, ma è timido.
Però è troppo timido per essere una regione a vocazione rurale in cui a 5 minuti dalla città c'è la campagna.
Sì, è assolutamente vero. Io concordo in pieno anche con il discorso del cambiare completamente prospettiva sul concetto di industria, nel senso che noi siamo costretti a farlo, nel senso che ormai ci rimangono cattedrali nel deserto. E allo stesso tempo, secondo me, stiamo andando un po' a rilento nella riconversione. Prima del pensiero, innanzitutto deve essere una nostra riconversione del pensiero e poi nella pratica, cioè noi dobbiamo appunto capire che la Sardegna può fare altro, forse certo. deve fare altro. Dunque, purtroppo siamo in chiusura. E il tempo passa in fretta quando si parla di cose molto interessanti, poi vabbè, ormai mi è venuta fame, quindi non so cosa succederà poi. Io ringrazio tantissimo le mie ospiti, Daniela Falconi delle Fattorie Genargentu e Alessandra Guigoni, grazie di essere state con noi, grazie anche a Davide Cabras in regia e con i miei ascoltatori. Ci risentiamo mercoledì. Ciao.